presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go. È venerdì, sono le 8:03 e gli ascoltatori...
Andiamo a berci un caffè?
No, gli ascoltatori appunto si diranno perché non c'è il giorno delle locuste, perché ci siamo noi.
Porca
oggi.
Miseria, è una piccola influenza penso per... è stato colpito il professore.
Sì, sta falcidiando la redazione.
C'è cascato il professor Di Stefano. Pensa cosa ci saremmo divertiti oggi con un OPS. Cosa Gianmarco Bacchi avrebbe potuto ricamare con la differenza tra un OPA e un OPS.
Sì, invece noi...
possiamo solo immaginarlo. Vabbè, aspettiamo. Tanto domani c'è il Demone del Tardi di Gianmarco Bacchi, quindi qualcosa recuperiamo già. E poi venerdì prossimo
vedremo.
Buona guarigione, professore.
Noi invece oggi parliamo di Ucraina, insomma, adesso non è che voglio parafrasare Brecht, però insomma è un periodo storico un po' triste quello in cui le guerre si contendono le prime pagine dei quotidiani, anche perché non è detto che per un conflitto finire poi nelle pagine interne significhi che la situazione sia meno grave, perché insomma in Ucraina la guerra continua, lo scrive in continuazione sabato Angeri sul Manifesto. Sabato è al telefono con noi, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, abbiamo letto il tuo articolo, sia quello di oggi i colloqui, di incontri di Monaco in previsione, però soprattutto quello che sta succedendo adesso in Ucraina, cioè la tregua che fa paura, le operazioni militari che vanno avanti, ecco.
Sì, ci sono due questioni che convivono al momento. La prima è quella che sul campo, quindi soprattutto sul fronte est, l'esercito ucraino continua ad indietreggiare, l'esercito russo continua a conquistare villaggi verso il confine prebellico con l'oblast di Dnipro, la valle del fiume Dnipro, che in realtà sarebbe una prateria per le truppe di Mosca se volessero arrivare al fiume che separa a metà l'Ucraina longitudinalmente, in sostanza. Ovviamente non è scontato, non è semplice. Le truppe russe hanno impiegato mesi per conquistare chilometri, ma più o meno da inizio dicembre a oggi l'avanzata si è fatta più rapida, a costo di perdite altissime, ma comunque a conti fatti nell'economia dei territori conquistati in questo momento Mosca è in avanzata. Dall'altro lato continuano gli attacchi dalla distanza. Solo in questa settimana l'Ucraina ha colpito 3 volte delle raffinerie e dei depositi di idrocarburi russi. E quindi sostanzialmente si crea un doppio livello dal punto di vista bellico, che è quello appunto del fronte in cui l'Ucraina è in grave difficoltà, e quello degli attacchi della distanza che, come dicevo, in questo momento creano molti danni da una parte e dall'altra. Però il punto dirimente, come giustamente dicevi tu nell'introduzione, sono i trattati di pace, che sia per soprattutto, anzi, per l'insediamento di Trump e per tutte le valutazioni geopolitiche e strategiche che in questo momento sono intorno a una possibile soluzione del conflitto, non sono favorevoli a Kiev.
Ma io stavo facendo anche un altro ragionamento, perdonami, non vorrei tornare indietro sul terreno sabato, però l'operazione Kursk, cioè in territorio russo, qualcosa però ancora ci dice, pesa, perché avevamo immaginato che non ce l'avrebbero fatta per lungo tempo, però in qualche modo sono ancora lì, anzi insomma gli scontri sono abbastanza ancora importanti. Cioè lo stallo di questa guerra, giocata tantissimo su un livello mediatico, di dichiarazioni, di mancanza di armi, di informazioni, pensiamo anche all'incredibile vicenda dei soldati nordcoreani, no? Cioè è una guerra parlatissima e poi sul campo sicuramente violenta, avanza, non avanza, ma fondamentalmente impattata. Cioè nessuno è riuscito mai a ribaltare il campo, oppure no, è sbagliata la nostra narrazione?
No, in realtà sul Kursk nello specifico hai ragione, perché non solo le truppe russe hanno tentato più volte, l'ultima domenica scorsa, di rompere la linea che gli ucraini hanno stabilito in territorio russo, ma addirittura sono stati ricacciati indietro più volte, hanno tentato la carta dei nordcoreani, che altro non è se non un modo per distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica russa, ovvero non mandiamo soldati russi in una zona ad alto rischio, mandiamo soldati stranieri così per essere brutali, così i lutti saranno in un altro paese e non nel nostro. È un problema di tenuta interna, quello del Kursk. Però aggiungo una cosa, che se da un lato è vero che in quest'area, sostanzialmente da luglio scorso, da quando gli ucraini con una mossa a sorpresa hanno conquistato territorio russo, i russi non sono riusciti a riprendere terreno, dall'altra non stanno impegnando le forze che potrebbero invece dislocare in quell'area, perché la volontà di Putin e dei generali russi soprattutto è quella di non interrompere quella che si chiama in gergo militare l'iniziativa offensiva nel Donetsk. E questa è proprio in realtà la strategia che Kiev avrebbe auspicato, ovvero con una manovra a tenaglia attacchiamo da un'altra parte in modo che la pressione sulle truppe del Donetsk si allenta perché i russi sono costretti a dislocare truppe. Questa cosa non è avvenuta, le valutazioni di Kiev in questo non sono corrisposte alla realtà dei fatti. Di contro abbiamo una parte di territorio russo che è attualmente occupata. Ovviamente tutte le valutazioni sul fatto che il Kursk sarà usato come moneta di scambio quando inizieranno i negoziati sono corrette, perché parliamo sempre del fatto che una parte del territorio russo è attualmente occupata, anche se esigua. E quindi si sommano una serie di fattori che però, se in quell'area, diciamo, potremmo definire uno stallo favorevole a Kiev, perché tiene le posizioni e, non solo non viene ricacciata, ma contrattacca, in tutte le altre zone del fronte, soprattutto nel Donetsk meridionale, quindi l'area, per intenderci, di Pokrovsk e quelle a sud di Pokrovsk, invece la situazione è opposta.
Tra l'altro, sabato tu ci scrivi, insomma, ci racconti della caduta della popolarità di Zelensky all'interno dell'Ucraina, della popolazione, sia appunto per la stanchezza, per lo stallo, per questi rastrellamenti di giovani, per essere questo sì, arruolamento forzato. Dall'altra parte c'è una delegittimazione di Zelensky. Putin non lo riconosce come legittimo, lo vogliono in qualche modo scambiare. Cavalcare nelle decisioni di pace, gli chiedono nuove elezioni. C'è la possibilità che ci siano nuove elezioni?
Allora, sì, il termine è quello corretto, la delegittimazione, che è iniziata il giorno stesso dell'invasione. Putin da subito ha detto che il governo ucraino è un governo nazista, un governo insediato dall'estero a Kiev, nemico degli ucraini stessi. E se all'inizio, anzi, se per 2 anni questa narrazione è stata sostanzialmente contrastata in Occidente, improvvisamente, con l'arrivo di Trump, si è iniziato a parlare del fatto che le elezioni sono una necessità e non solo, le si è ammantate di quello che finora era stata l'arma forte dell'Ucraina, ovvero la difesa della democrazia. Kellogg, che è l'inviato speciale di Trump per l'Ucraina, ha detto che in un paese con una forte democrazia si possono tenere elezioni anche in tempo di guerra. Il che, se ci pensiamo, è logicamente perlomeno fallace, se non falso, perché ovviamente ci sono tutta una serie di difficoltà logistiche e organizzative che un'elezione in tempo di guerra rende abbastanza complicato svolgere tutto il processo. Però potrebbe essere questa una delle carte di scambio offerte da Trump a Putin per dire: Ok, iniziamo i negoziati e noi ti garantiamo che Zelensky non sarà più lì. E Putin potrebbe in questo modo rivendicare il fatto che la famosa denazificazione dell'Ucraina è riuscita, ovvero abbiamo rovesciato quello che lui definisce il regime di Kiev. Sono tutti piccoli segnali che poi bisognerà vedere se nella pratica corrisponderanno alla realtà. Però che ci dicono quali sono le strade che al momento l'amministrazione di Washington sta sondando.
Grazie mille, sabato Angeli, grazie. Sabato continuiamo a leggerti sul manifesto. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
E di questi incontri di pace, di queste conferenze per cercare di arrivare ad una soluzione, continuiamo a parlare. Parliamo con la professoressa Mara Morini, docente di scienza politica all'Università di Genova. Buongiorno, professoressa Morini.
Buongiorno a lei, ascoltatori.
Abbiamo appunto sentito che ci sarà, è in previsione questa conferenza sulla sicurezza dal 14 al 16 febbraio a Monaco, ci sarà l'inviato speciale di Trump, Kellogg, però forse anche prima o dopo, non si sa, potrebbe esserci un incontro diretto tra Putin e Trump. Le potenze, insomma, si stanno,
Qualcosa si muove.
qualcosa si muove, ecco, sul piano della diplomazia.
Sì, si sta muovendo, e insomma erano delle considerazioni che già alcuni avevano fatto in previsione di questo cambio nell'amministrazione presidenziale americana, cioè che Trump avesse, diciamo, una maggiore apertura, volontà proprio di contattare, ecco, Vladimir Putin, a differenza del suo predecessore Biden. È anche vero che comunque in questo ultimo anno c'è stato una maggiore, diciamo, maggiori tentativi, ecco, anche a livello di gerarchia di militare, anche per quanto riguarda l'intelligence, di poter arrivare ad una soluzione di questo tipo. Però ecco, siamo ancora diciamo, nelle previsioni, ecco, che questo accada effettivamente, lo vedremo solamente nelle prossime settimane. Certo è che anche il portavoce presidenziale russo Peskov ha detto che si sta lavorando per quantomeno per innanzitutto una telefonata, ecco, tra Trump e Putin, in previsione eventualmente anche di un incontro, come dicevate prima, entro marzo.
Professoressa, sembra che cadano in maniera anche un po' rapida, un po' istantanea, ruvida, ma magari sono dichiarazioni, dei veti reciproci, no? Zelensky, nella Costituzione c'è di fatto una specie di divieto, se abbiamo capito bene, a determinate trattative con l'invasore russo, ma c'è una disponibilità dichiarata, dall'altra parte, c'è una disponibilità alla trattativa, in mezzo c'è Kellogg. Che sembra sia l'uomo in questo momento incaricato delle trattative. C'è un piano? Se ne sta parlando? C'è qualche avvisaglia di questo piano? Lei vede qualcosa di serio da raccontare?
Ma guardi, che ci sia un piano, se ne sta parlando, però non ne conosciamo effettivamente i contenuti e che cosa sta, diciamo, quale può essere l'obiettivo finale anche di Donald Trump. Da allora la situazione, come lei già ha anticipato, è alquanto complessa, perché Zelensky, attraverso il suo decreto presidenziale, a meno che appunto nelle prossime settimane, non può effettivamente parlare, contattare, in qualche modo trattare con Vladimir Putin. Dall'altro lato, però, abbiamo visto che questa trattativa sembrerebbe invece escludere l'Ucraina. Sembra una trattativa, potremmo dire, che ha un ricordo storico, no? Un ciclo storico della tensione tra Stati Uniti e Unione Sovietica, quindi tra Stati Uniti e adesso la Russia di Putin. E questo ha portato, come dicevate, Zelensky a dire no, ma adesso noi siamo anche aperti a parlare di pace e a incontrare Vladimir Putin. Quindi l'affermazione di Zelensky di cui parla è una reazione al fatto che c'è stata una consapevolezza che sarebbe esclusa dalle trattative, quindi che queste trattative riguarderebbero solo Trump e Putin. Dall'altro lato, però, Putin non credo assolutamente possa cedere qualcosa se non il fatto di incontrare effettivamente solamente il presidente americano. Perché Putin che cosa ha detto? Ricordiamo ricordiamolo, che ritiene illegittima la presidenza di Zelensky, perché l'anno scorso non si sono tenute le elezioni presidenziali a causa della legge marziale che le ha rimandate. Quindi per il Cremlino Zelensky è una persona illegittimata dal punto di vista politico per sedersi al tavolo delle trattative. Quindi vedete che la situazione è alquanto complessa, e quindi si tratterà di capire come Kellogg potrà cercare di panare, ecco, questa matassa che è alquanto complicata.
Dal lato suo Zelensky cerca comunque di non essere totalmente escluso da queste trattative, di non essere scavalcato, si rivolge anche all'Unione Europea, insomma continua a chiamare l'Unione, chiede soldati, insomma, però sta di fatto che l'Unione Europea non sta particolarmente solidarizzando. Sarà che da un lato, insomma, c'è il problema dei dazi, le posizioni all'interno non sono così compatte, però insomma non mi sembra che ci sia una risposta così di soccorso così decisa rispetto poi a quelle che stanno le trattative tra Putin e Trump. L'Unione Europea sembra un po' fuori.
Dicevamo che è esclusa l'Ucraina, ma in realtà è esclusa anche l'Unione Europea da questo punto di vista, perché credo che sia Trump, ma so per certezza dalle dichiarazioni anche di Vladimir Putin questi anni, che non si riconosce l'Unione Europea come un attore a livello internazionale, probabilmente perché sconta il fatto ovviamente di non essere uno Stato, però viene considerata una grande potenza economica ma un nano politico, e quindi da questo punto di vista anche l'Unione Europea si trova in una situazione per cui ha dovuto sopperire, potremmo dire, alla mancanza di intervento diretto della NATO nell'assistenza militare, perché questo avrebbe voluto dire ampliare il conflitto su scala mondiale, e quindi assistenza militare, assistenza umanitaria, assistenza anche economica che rimane prevalentemente all'Unione Europea e vedremo fino a quando anche agli Stati Uniti, e quindi la situazione effettivamente è tale da essere considerato un partner minore, un partner debole, che però è efficace nel momento in cui riesce ancora a sostenere l'Ucraina, al netto di quelle che potranno essere poi le mancanze che potrebbero provenire dagli Stati Uniti. Ecco, abbiamo visto anche che Trump sta cercando, no, di contrattare, ovvero ci date le terre rare e noi continuiamo a darvi aiuti militari. Quindi, come vedete, è una situazione dove sia l'Ucraina sia l'Unione Europea, con considerazioni diverse, non fanno assolutamente parte delle trattative al momento, e quindi si tratterà di capire, ecco, quel famoso cerino di cui si parlava che rimane in mano all'Unione Europea, in che termini e come questo però possa continuare a sostenere quanto più è possibile l'Ucraina, che è una situazione oggettivamente difficile anche in prospettiva dal punto di vista economico e anche del futuro generazionale di quel paese.
Grazie mille professoressa Morini, grazie per essere stata con noi, per averci aiutato.
Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata.
Grazie Marta. Mara Marini, Morini, docente di scienze politiche all'Università di Genova.
La mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia e le terre lontane.
Va bene, se fai così non te la faccio ascoltare.
Colpo basso.
Ma è Giovanna Marini.
Sì, ok, però teniamo su un po' il ritmo del programma.
Vabbè, ma abbiamo ballato stamattina, un momento di storia, un momento di memoria. Senti che voci.
Le nemiche su quei monti, colline, gran valli, si moriva dicendo.
Questa ovviamente è Gorizia, interpretata da Giovanni Marini, ma noi non parliamo della Prima Guerra Mondiale, anzi l'occasione che ci offre Gorizia è tutt'altro, è completamente diversa.
Gorizia e Nova Gorica nel 2025 saranno capitale europea della cultura, non capitali ma capitale, perché appunto due città che erano divise una volta da un muro, da una barriera, si sono in qualche modo riunificate e saranno loro la capitale europea della cultura. Ne parliamo con Stefano Lusa, che è caporedattore di Radio Capodistria. Buongiorno Lusa.
Buongiorno.
Bene, allora ci sono questo Go25 in questa città riunita, i preparativi sono in corso, l'8, quindi credo domani saranno gli avvii di questa stagione di Capitale della Cultura Europea.
Che clima si respira?
Si respira un clima insomma di festa. L'8 di febbraio in Slovenia festa nazionale, non si lavora perché la Slovenia celebra la giornata della cultura, la ricorrenza della morte del suo più grande poeta Franz Prešeren, la Slovenia è un paese la cui indipendenza è stata costruita sui libri più che sulle grandi battaglie, quindi la cultura per gli sloveni è un'importanza insomma fondamentale. Questo progetto di Nova Gorica e Gorica insieme capitale della cultura va al di là però della cultura, perché insomma Gorizia e Nova Gorica sono due città periferiche, periferiche per l'Italia, periferiche per la Slovenia, due città dove il peso della storia è stato oggettivamente gravoso, perché c'è stata la prima guerra mondiale, voi avete fatto sentire un frammento di Gorizia tu sia maledetta, insomma, che parlava di questo grande sacrificio di sangue delle truppe italiane, anche austriache, per conquistare la città nella sesta offensiva del Bisonto, ma Gorizia poi è stata anche protagonista della seconda guerra mondiale, di fatti tragici legati al fascismo e insomma alle liquidazioni poi del dopoguerra. Queste città che molto spesso si sono guardate con le spalle l'una rivolta all'altra, hanno capito che possono superare questa loro diciamo perifisicità in Italia e in Slovenia soltanto collaborando con memorie contrapposte, con posizioni molto spesso divise e divisive. Le due amministrazioni, una di centrodestra, quella di Gorizia, e quella di centrosinistra di Gorizia, hanno capito che tutto sommato possono far ritornare al centro insomma dell'Europa la loro regione soltanto collaborando e soltanto cercando di fare delle cose assieme. Ed è stata una capitale europea ed è già a mio avviso un trionfo anche prima di cominciare, perché insomma i due sindaci hanno dimostrato di voler collaborare a qualsiasi costo. Lo hanno fatto anche quando durante il Covid il confine venne chiuso dall'amministrazione slovena e all'epoca venne messa in Piazza della Transalpina, dove ci sarà una delle cerimonie che apriranno domani la capitale europea della cultura, quella alle quali parteciperà anche la presidente slovena Natasha Pirc-Musar, il capo dello Stato italiano Sergio Mattarella. Ebbene lì venne messa pochi anni fa una rete e i due sindaci portarono le loro scrivanie, le misero una accanto all'altra, una di fronte all'altra accanto alla rete, e insomma per dimostrare in maniera anche voglio dire colorita, se vogliamo, la loro volontà comunque di collaborare. Oggi diciamo che è una capitale piena di contraddizioni anche perché lo slogan di questa capitale è Go Borderless, vai senza confini, e bisogna dire che insomma in questa capitale senza confini è stato sospeso il regime di Schengen proprio perché l'Italia ha reintrodotto i controlli al confine con l'Italia subito dopo insomma il 7 di ottobre, dopo l'attacco di Hamas per far fronte a una paventata minaccia terroristica. Quindi oggi tra Slovenia e Italia ci sono i controlli che insomma le autorità hanno garantito insomma che tutto procederà senza nessun intoppo, ma insomma questa è una delle contraddizioni di Gorizia, così come una delle contraddizioni di Gorizia e Nova Gorica è che riescono a fare insieme una capitale della cultura, anche se sul Monte Sabotino cappeggia ancora la scritta Tito che inneggia al maresciallo jugoslavo, eroe per alcuni e criminale per altri, insomma, a seconda dei punti di vista, mentre al comune di Gorizia, insomma, tradizionalmente ogni anno si ricevono i reduci della decima massa. Beh, queste due città hanno deciso di collaborare in un contesto dove i rapporti tra Italia e Slovenia spesso sono segnati da una storia tragica anche tra i due paesi. Questa è veramente una bella iniziativa, una bella capitale della cultura che secondo me può aiutare tutti a capire, come diceva una delle organizzatrici, Kaja Širok, che sta lavorando alla capitale della cultura non c'è soltanto un ricordo, ce ne sono tanti. Questi ricordi possono convivere soprattutto diciamo così, in uno spazio come il nostro, dove i politici molto spesso costruiscono le loro fortune guardando al passato. Beh, diciamo che qui a Gorizia e a Nova Gorizia le amministrazioni hanno cercato di fare politica non guardando al passato, ma cercando di costruire il futuro. Insomma, costruire il futuro è sicuramente più difficile che costruire consensi elettorali parlando di fascismo e comunismo e insomma parlando di pulizie etniche, foibe e così via. Insomma, quindi una bella capitale europea, insomma una capitale transfrontaliera che merita di venire a vedere, al di là di quello che poi ci saranno ovviamente tanti spettacoli, ci sarà tanta cultura, ma insomma secondo me Gorizia e Nova Gorizia sono anche altro.
Bravo Stefano Luso, dovrebbe fare radio, complimenti.
Faccio radio.
Sto scherzando. No, dicevo che il lancio appunto di questa Go 25, bello questo titolo, Gorizia Go, appunto di andare oltre i confini, è stata scelta la data dell'8 febbraio perché è contemporaneamente la data di nascita di Ungaretti, italiano, ed è anche una commemorazione di un poeta sloveno che è Franz Prešeren.
Sì, il padre, praticamente il padre della letteratura slovena, un po' il Dante sloveno, insomma, ecco.
E non lo conosciamo, e già questo è grave,
esatto.
No? Abbiamo un vicino, come dire, così importante, anche col quale appunto dobbiamo forse ricostruire e guardare il futuro, non conosciamo nemmeno il loro Dante. E quindi Gorizia, borderless, senza confini,
senza
bello.
Grazie mille.
Magari ci
Stefano.
Dobbiamo fare un giro.
Sì,
ma venite,
sì.
Guardate, venite perché secondo me vale la pena, proprio non al di là dell'offerta culturale, ma anche perché dietro c'è veramente una volontà di superare i confini. E insomma, in un'Europa che si sta chiudendo, dove i confini mi pare si stiano rimettendo dappertutto, quindi Go Borderless è un bello slogan.
E poi ci sono sempre delle belle osmizze, diciamocelo. Grazie mille a Stefano Lusa, caporedattore di Radio Capodistria. Buona giornata.
Buona giornata.
Presto, presto. Ne abbiamo parlato ieri, Claudio.
Sì, l'abbiamo trovato davvero, forse, non so se sbagliamo, ma gustosissimo, devo dire la verità.
Il fatto è che nelle chat, no, ci si sente un po' liberi di dire,
miseria,
cioè,
sì.
Delle persone che non fanno parte della chat, di dire un po' tutto quello che ci passa per la testa, ecco. Se però poi ricopri degli incarichi e le persone di cui parli sono dei ministri, tutto quanto assume un aspetto un po' diverso. E quello di cui parlavamo ieri, di cui parliamo oggi, è il libro Fratelli di Chat, storia segreta del partito di Giorgia Meloni, libro scritto da Giacomo Salvini, giornalista del Fatto Quotidiano, che è al telefono con noi. Buongiorno Giacomo.
Buongiorno a tutti.
Il fatto è che quando si scrivevano queste cose terribili non erano ancora alleati, quindi non sapevano che dovevano tenere a bada, a freno i loro giudizi, ecco.
Beh, intanto mica tanto, nel senso che sento in queste ore che ci sono, che la, come dire, la difesa della maggioranza di centrodestra è vabbè, ma tanto sono cose vecchie e non eravamo alleati, quindi tutti sanno che avevamo pessimi rapporti. Intanto non mi sembra una grande giustificazione, per il semplice fatto che se tu pensi che il leader del partito, che peraltro in parte erano alleati perché correvano insieme alle elezioni, ma lasciamo perdere, pensi che sia testualmente, cito ovviamente perché è molto importante in questi casi, un bimbo minchia, come viene descritto Matteo Salvini da parte del l'attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovan Battista Fazzoli, non si capisce perché poi tu, diciamo, anni dopo decida di allearti insieme, correre insieme alle elezioni e addirittura farlo vice premier. Ma quindi si presume il fatto che o era bimbo minchia prima o è bimbo minchia e diciamo lo è continuato a essere nel tempo, o probabilmente hai cambiato idea o pensi che non lo sia più. Ma a parte questo, Non è vero che sono tutte cose vecchie. Il mio libro ricostruisce le chat interne ai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia dal 2018, sì, quindi quando il partito di Giorgia Meloni non era ancora al governo, fino a 4 mesi fa, fino al 2024. E ricorderete che a ottobre 2024, quando noi sul Fatto Quotidiano, e ci dedico due capitoli, degli ultimi due capitoli finali del libro, raccontiamo lo sfogo di Giorgia Meloni contro gli infami dentro al suo partito che passano notizie ai giornali, con addirittura incorporate minacce di dimissioni, la conversazione poi prende una piega tra l'ironico e, diciamo, tra il serio e il faceto, in cui la Meloni dice: ricorderete che a ottobre c'era stata tutta la questione dei treni e del famoso chiodo che aveva bloccato i treni di tutta Italia, e dice: sono sorpresa, sono contenta che non siamo tornati al dorso di mulo, che, voglio dire, non mi sembra una grande attestato di stima nei
Considerazione.
confronti,
Giacomo, ma
del ministro delle infrastrutture.
prima di farti fare un attimo il sociologo giornalista, un attimo, prima di quello, io volevo chiedere, ma è proprio Salvini un po' la loro ossessione o ne hanno altre? Perché qui io sto leggendo nelle anticipazioni sul Fatto Quotidiano del tuo libro, ricordiamo Fratelli di Chat, appunto Salvini è un cialtrone superficiale, un ridicolo, un incapace, un Renzi di destra, fa gli affari per il cognato Verdini, non ha onore, non rispetta la parola data, cioè veramente un quadro altro che di un odio profondo, anche perché la battaglia politica all'inizio era ovviamente con lui, ma anche un po' perché rimane questo gioco sulla prerogativa della destra. O c'è molto altro in queste chat rispetto alla, come dire, agli obiettivi di questo gruppo dirigente, perché poi è la chat di un gruppo dirigente.
No, vabbè, c'è molto altro, questo va detto, c'è molto altro perché ovviamente anche solo il periodo temporale, quindi 6 anni, è ovvio, rende, come dire, molto variegata questo tipo di conversazioni. Detto questo, se ci vogliamo soffermare sull'aspetto legato banalmente alla politica interna, c'è poco da fare, loro parlano praticamente espressamente solo sull'aspetto della politica interna dell'attuale vice premier della Lega e della Lega stessa, ma questo avviene per una ragione politica più che, diciamo, di questione personale, che già sappiamo non essere la migliore. La questione politica è il fatto che, come vi ricorderete, stiamo parlando di un periodo, quello che va dal 2018 in avanti, in cui Matteo Salvini, in cui i rapporti di forza all'interno della coalizione di centrodestra sono completamente ribaltati. Quindi avevamo nel 2018, abbiamo avuto all'elezione del 2018 il grande exploit della Lega di Salvini, sovranista, che arriva al 17%, arriva al governo del paese, il governo Conte 1, il governo giallo-verde con i 5 Stelle, da cui Fratelli d'Italia resta fuori. E quindi cosa succede? Succede che inizia una sorta, da quel momento in avanti, una sorta di competizione a destra su molti temi. Io lo racconto nel primo capitolo di questo libro, sull'economia, per cui per esempio Giorgia Meloni ci tiene a mettere in evidenza le contraddizioni del rapporto, diciamo, del fatto che Salvini non riesce a rispettare il programma elettorale del centrodestra, tant'è che a un certo punto sulla questione delle accise, che poi, diciamo, lei conoscerà molto bene, scrive che Salvini dovrebbe andare a nascondersi sulla questione delle accise, perché, proprio perché non rispetta le promesse elettorali, ma anche su, come dire, la politica internazionale, le alleanze internazionali, la sicurezza, l'immigrazione, tutti i temi su cui ovvio che c'è, come dire, una competizione a destra. E poi questo passa anche da alcuni momenti politici importanti su cui va detto, e questo nel libro cerco di spiegarlo, come dire, dalla viva voce della Presidente del Consiglio, Meloni è piuttosto lungimirante nei confronti di Salvini, e questo avviene in particolare quando nel 2021, in febbraio 2021, cade il governo Conte 2 e arriva il governo Draghi. C'è tutto un capitolo in cui Giorgia Meloni si pone il problema all'interno di queste chat dei gruppi parlamentari, se sostenere o meno come dire, l'ex banchiere centrale. E lei però mette in evidenza proprio il fatto e l'importanza, diciamo, di restare all'opposizione e magari di lucrarne elettoralmente nel lungo periodo. E da quel momento inizia un'altra sfida nei confronti di Salvini, che invece ha deciso di sostenerlo il governo Draghi, e anche lì c'è una guerra continua, nonostante che i due partiti, come ricordavo prima, correvano insieme alle elezioni amministrative, alle elezioni regionali, a tutte le competizioni elettorali che non fossero elezioni politiche. E quindi dire, è proprio una fase che poi porta, dopo la fine del governo Draghi, a ribaltamento dei rapporti di forza. Quindi all'inizio il governo Draghi, il Salvini, ancora, la Lega è ancora il primo partito del centrodestra. Un anno dopo Salvini ha praticamente dimezzato i suoi consensi, e Fratelli d'Italia, un anno e mezzo dopo, scusate, Fratelli d'Italia arriva, se non sbaglio, a luglio 2022, arriva intorno al 22%, prima di vincere le elezioni 3 mesi dopo. Quindi, come dire, questo percorso è un percorso che si basa su un contesto politico, cioè il fatto che Fratelli d'Italia deve fare in tutti i modi, deve cercare in tutti i modi di sorpassare la Lega, fare una guerra politica alla Lega per arrivare al potere.
Ma Giacomo, tu scrivi che in queste chat, queste conversazioni che tu pubblichi, hai omesso turpiloquio e informazioni legate alla privacy, però immagino che tu abbia letto tutto. Volevo sapere se, avendo letto tutto, è cambiato il tuo giudizio su alcune persone rispetto poi alla loro immagine pubblica, alle loro dichiarazioni politiche. Ti ha offerto delle altre sfaccettature in positivo anche o in negativo, o invece non hai scoperto niente che già non sapessi?
No, ho scoperto tante cose. Devo dire che appunto quello che c'è nel libro poi sono le cose che ritengo essere importanti, quindi le cose importanti le ho scritte. Ho scoperto tantissime cose. Secondo me, la cosa che mi ha sorpreso di più, se dovessi sceglierne una, è il fatto che, anzi, due, mettiamola così, che sono legate. La prima è che un partito che sembra un, come dire, un monolitico, sembra un monolite proprio che non si muove dietro una faccia, una voce sola, quella della Presidente del Consiglio, è invece un partito di tutti contro tutti, cioè come dire, si sono chiamati Fratelli d'Italia, ma i coltelli spuntano sempre dietro l'angolo, nel senso che è un partito in cui liti sono fazioni, correnti in cui litigano tra loro, e quindi è un partito, diciamo, tradizionale, novecentesco, con una sorta di ideologia dietro anche. E questa è una prima cosa. La seconda, che è legata alla prima, è che può sembrare che oggi che le decisioni le prenda solo Giorgia Meloni, e in parte è così, ma è anche vero che in alcuni passaggi chiave e su alcune policy è un partito che discute molto al proprio interno. Discute molto al proprio interno, per esempio io dedico due capitoli a due tematiche particolari, che sono quella dell'autonomia differenziata e quella dell'ambiente, in particolare sul nucleare, perché su questi due capitoli, su questi due temi, c'è stato un voltafaccia molto importante del partito di Giorgia Meloni. Autonomia differenziata, Fratelli d'Italia è sempre stato un partito nazionalista, centralista, contrario all'autonomia differenziata, e invece avviene in pochi anni la totale trasformazione, tant'è che l'autonomia differenziata oggi è una riforma cardine del governo Meloni. E però se ne discute molto, a costo di arrivare a litigi anche piuttosto duri. E la stessa cosa avviene sul fronte dell'ambiente, perché il Movimento Sociale e Alleanza Nazionale, per esempio, erano storicamente contrari al nucleare e poi c'è stato il referendum, ovviamente, e però oggi il governo Meloni invece sta cercando di portarlo avanti. E come avviene questo passaggio? Avviene una discussione interna molto forte, e quindi, ma questo potrei dirlo anche su molti altri temi: la guerra in Ucraina, lo stesso Covid, il governo Draghi, come dicevo prima. Ci sono passaggi politici e temi di appunto policy, come dicevo prima, su cui il partito di Giorgia Meloni discute molto, discute, litiga e si, come dire, poi trova una sintesi e poi è vero che decide Giorgia Meloni, ma
Uniti
è una.
dal potere, insomma. Giacomo, vediamo se indovini che cosa ci chiedono i nostri ascoltatori. Immagino quello che ti chiedono
In
tutti, che
tantissimi continuano a chiedere, chiedeteglielo,
noi non ti
chiedeteglielo.
chiediamo, ma loro vorrebbero chiedertelo. Vediamo se indovini.
Secondo me, mi chiedono la fonte.
Esatto, se chiedono sempre, non si chiedono le fonti ai giornalisti, punto.
Esatto.
Come le ha avute, punto, finito. Poi la decisione di scrivere, di pubblicare i paper first, eccetera, perché si ritiene, e lo è, che sia materiale di interesse pubblico, però appunto, come avete sentito, si parlano dei temi della politica italiana e si scopre di come si discute all'interno della forza di maggioranza relativa di questo nostro paese. Giacomo, grazie mille. Noi l'abbiamo letto ieri con interesse ti abbiamo ascoltato oggi. È uno spaccato sociologico anche interessante, oltre che ovviamente politico, nel senso siamo nel cuore del potere qua. Beh, italiano, ahi noi. Però, insomma, c'è anche tutto un grande racconto della cultura politica, no? È molto interessante.
Grazie, grazie. Volevo solo ricordare che oggi lo trovate da oggi sia in libreria ma anche in edicola con il Fatto Quotidiano, ovviamente.
Certamente.
Grazie Giacomo Salvini, fratelli di chat, storia segreta del partito di Giorgia Meloni. Buona giornata, Giacomo.
A voi buona giornata.
E qui ne avresti di rimaste, eh?
A me spiace dirlo, ma a volte hanno anche un buon senso dell'umorismo. Alcune battute che fanno sono divertenti.
Sì, non sono male. E tra l'altro, alcune volte dentro il libro vedi proprio tutto quello che poi succede nella nostra politica. A me ha impressionato ieri la frase di Crosetto, che sembra abbastanza, come dire, è proprio importante dal punto di vista nella chat, della discussione politica interna, no? E dice, vabbè, a parte Giorgia Meloni che dice una cosa è appecoronarsi alla Russia di Salvini, è meraviglioso, ma lui che inizia ad anticipare quello che farà il governo, dice col traffico di influenze applaudito anche da alcuni dei nostri abbiamo lasciato la possibilità di indagare chiunque faccia politica o chiunque faccia qualcosa e chiede, dice, quando saremo al governo dobbiamo spazzare tutto. E lo stanno facendo.
Sì, ci sono arrivati al governo. Sì. E vabbè, vediamo un po' invece cosa è rimasto prima di lasciare la linea al resto del palinsesto. Solidarietà al 100% di Tajani al ministro Nordio, dice forse bisogna aprire un'inchiesta sulla Corte Penale Internazionale, bisogna avere chiarimenti su come si è comportata. Cioè, siamo davvero sicuri che scrivere all'Italia in inglese sia legale? Questo vuole sapere. Forse non lo è, se scrivi all'Italia, scrivi in italiano. Leggo dal sito dell'AGI che una rana di Darwin, una rana a rischio di estinzione, ha fatto 11.000 chilometri per riprodursi, cosa che, a quanto mi pare di capire, succede spesso anche a Temptation Island. Migliaia di chilometri e poi.
Ma secondo me non solo.
Il cane robot di ultima generazione si chiama Lynx, è prodotto dall'azienda cinese Deep Robotics. Dotato di quattro ruote motorizzate al posto delle zampe, il robot può camminare, correre, arrampicarsi e persino fare una capriola all'indietro su qualsiasi cosa, dalle rocce alla neve. Ricordarsi di non portarlo a passeggio sui pattini. Potrebbe risultare pericoloso.
Disclaimer.
Il cardinale Bagnasco ha affermato che i cattolici praticanti in politica, una loro presenza più incisiva è possibile, se solo si riuscisse a farli uscire dai consultori. Stanno lì. La Corea del Sud farà installare delle telecamere termiche e dei sistemi radar per il rilevamento degli uccelli in tutti gli aeroporti del paese, con l'obiettivo di prevenire incidenti aerei, non per venire incontro alle passioni di Trump Jr. Anna Wintour, la direttrice della rivista Vogue dal 1988, quindi da un bel po', in occasione di una onorificenza ricevuta a Buckingham Palace da Re Carlo III, si è tolta per la prima volta gli onnipresenti occhiali da sole griffati. Comunque le borse sotto gli occhi erano di Gucci. E chiudiamo, dai, con i cliccabilissimi, questi articoli tentatori. Io lo so che troverete tentante il titolo di iodonna.it, dal jawline bob al choppy lob al nirvana cut, i tagli di capelli più cool di stagione. Comunque, quello più quotato e di cui non si parla nell'articolo è il faccia un po' lei. I cliccabilissimi, e sai ciò che eviti. Tu che taglio hai? Hai un pizzicato?
Dire taglio di me è un po'... Diciamo che io c'ho un residuo cespuglio, e quel che succede succede.
E dei cespugli abbastanza selvatici però,
sì, 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 cespuglio. Allora, cara la mia Cinzia Poli, ci sentiamo, ci vediamo lunedì. Questo weekend è pieno di prospettive, tipo piove, c'è un po' di neve, fate delle passeggiate, c'è le manifestazioni per l'alpeggio, mi raccomando, andatevela a vedere, c'è l'inserto del manifesto che ve le racconta, ci sono sui siti, insomma, mille iniziative. Qui invece tutto scorre, adesso arriva...
Sì, con Massimo Bacchetta.
E poi arriva 37.2 a cura di Vittorio Nioletto e Elena Mordiglia, come sempre, è venerdì.
Ah, 37.2.
Certo, è venerdì.
È venerdì.
E noi vi lasciamo con così un piccolo accenno, un piccolo invito se volete andare stasera.
A Marini ancora di nuovo.
No, se volete andare stasera al Maite a Bergo. È stasera? Sto sbagliando. Quando ci sono Alone? Diteci voi. Quando ci sono Alone e Disma che presentano Piantagioni?
Piantagioni.
Vabbè, in ogni caso, se dite Bergamo e dite Maite, a me viene in mente sempre questo. Gli Arpioni, i nostri amici fratelli.
A lunedì.
A lunedì.
Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento. Erano in 15 ma mi parevano 100. Io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano, il vizio non è stato mai un partito sano. E il più ribelle mi rispose un po' stonato, e in canzonetta lui polemizzò così. Che bello, due amici, una chitarra e uno spinello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto di te che importanza. Che bello, se piove porteremo anche l'ombrello, e in giro per le vie della città, e due boccate di felicità. Dissi io non la contate,
no, dico...
E che reputazione ditti un po' vi fate,
no.
La gente giudica voi state un po' in campana, ma quello invece di ascoltarmi continuò. Che bello, col pakistano nero e con ombrello,
e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto che importanza. Li cacciai senza ritegno, senza badare a chi mi palesava sdegno. L'accompagnai per strada e chiuso ogni sportello. Torna in cucina e tra i barattoli uno che...
Che bello, col giradischi acceso e lo spinello. E non sarà stato giusto, sì lo so,
ma 15 eravamo troppi, no?
E questa, amici, è una storia disonesta,
e puoi cambiarci personaggi, ma quanta politica ci puoi trovare?
La la la, la la la.